23 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiarro. Allora, perché Fratelli d'Italia ha deciso di attaccare oggi e in questo modo Sergio Mattarella? Questo stasera è il fatto del giorno all'orizzonte delle 20. Benvenuti. Le parole di Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera del partito di Meloni, che ha chiesto oggi al Colle di smentire un articolo pubblicato dalla Verità secondo cui dei consiglieri di Mattarella auspicherebbero un piano, una macchinazione contro Meloni per farla cadere. Nello specifico, Belpietro, il direttore della Verità che firma questo articolo, cita uno dei consiglieri di Mattarella, Francesco Saverio Garofani, consigliere sulla difesa del capo dello Stato. Segretario del Consiglio Supremo della Difesa. Parole gravi quelle di Bignami, che hanno innescato una reazione durissima del Quirinale, che ha parlato di ricostruzioni giornalistiche ridicole e di ennesimo attacco al Colle, dicendosi poi stupito di una dichiarazione così che arriva dal partito di maggioranza relativa in Parlamento. Poi in serata che cosa è successo? Lo avete sentito anche poco fa nel GR, il sottosegretario di Meloni, Fazzolari, suo numero due, ha provato a smorzare la polemica dicendo che Fratelli d'Italia non ha mai dubitato della lealtà di Mattarella, ma difendendo allo stesso tempo anche Bignami. Insomma, una non smentita, come non sono arrivate dichiarazioni di Meloni in merito dal comizio in Veneto che ha tenuto pochi minuti fa, l'abbiamo vista sulle TV, qui dallo studio non ha parlato ovviamente della questione col Quirinale. Ma quello che possiamo dire è che l'attacco a Mattarella sembra palese, arriva prima dalla Verità e poi dal partito di governo Fratelli d'Italia, si inserisce in un contesto, uno scenario che conosciamo bene, quello di politica interna, in cui all'orizzonte ci sono i prossimi importanti appuntamenti elettorali con il referendum in primo piano, ma anche e soprattutto si inserisce in un contesto di politica estera in cui le posizioni nette di Mattarella sul sostegno all'Ucraina sono chiare. Dunque, qual è il vero obiettivo di questo attacco? Lo capiamo, proviamo a capirlo con i nostri ospiti. Saluto il primo, Alfonso Raimo, giornalista dell'Huffington Post, giornalista parlamentare. Benvenuto, Alfonso.
Buonasera, ciao.
Allora, per prima cosa, Alfonso, per spazzare via ogni dubbio di chi pensa che Bignami abbia agito da solo, perché questo è inverosimile? Possiamo definirlo inverosimile?
Beh, allora, di solito diciamo quando i partiti escogitano un piano per far parlare qualcuno oltre, diciamo, le normali consuetudini di rapporti, di solito mandano avanti le terze file, no? I parlamentari meno esposti, qualcuno che possono in qualche modo poi smentire senza perderci troppo. In questo caso è una posizione che è stata espressa dal presidente dei deputati di Montecitorio, quindi sostanzialmente dal capo di Fratelli d'Italia in una delle due camere. È una persona che peraltro ha una consuetudine di rapporti con Giorgia Meloni, cioè giornalieri, sente Palazzo Chigi tutti i giorni perché la linea politica viene in qualche modo messa a punto, orientata e diramata agli altri parlamentari d'intesa con i vertici a Montecitorio e a Palazzo Madama. Quindi è assolutamente implausibile che Meloni non sapesse, o quantomeno non lo sapesse Fazzolari, che è la stessa cosa. Peraltro anche nella logistica, diciamo, di questa presa di posizione è piuttosto irrealistico, nel senso che il giornale esce la mattina, Bignami credo che intorno alle 8 abbia la sua rassegna stampa, vede il titolo di Belpietro che parla di un piano del Quirinale contro la Meloni, e aspetta 4 ore per fare un comunicato. In quelle 4 ore certo prende atto che dal Quirinale non è venuta una smentita o una precisazione, ma ha tutto il tempo di sentire Meloni o Fazzolari e mettere a punto una posizione del partito. Quindi possiamo tranquillamente dire che è una posizione coscientemente presa, diciamo, da Fratelli d'Italia.
Ci sembra chiaro, sì, ci sembra chiaro. A conferma di questo anche la non smentita di Fazzolari arrivata poi nel pomeriggio, che non prende di fatto le distanze da Bignami, nonostante dica non abbiamo mai dubitato della lealtà di Mattarella. Alfonso, ti sentiamo un po' male, con un po' di brusio, non so se perché stai usando un viva voce o delle cuffiette, nel caso insomma ti chiediamo se...
Provo a toglierle.
Ok, perfetto, perfetto. Nel frattempo L'altro
questi rumori è Roma, diciamo.
sono tipici della capitale.
Sì, sono tipici del traffico della capitale.
Ti sentiamo meglio adesso, Alfonso. Io ti volevo chiedere, allora, alla luce di questo, qual è l'obiettivo di questa operazione, o se ci sono molteplici obiettivi, che idea ti sei fatto?
Ma secondo me questo caso mette in luce che c'è un rapporto, per così dire, animoso, animato in qualche modo, quantomeno animato, tra Quirinale e governo, che forse non avevamo ben messo in luce neanche noi cronisti nei frangenti precedenti. Cioè, mi spiego, è capitato, Mattarella non è uno che fa sconti, no? In alcune leggi ha rinviato con messaggio, ha bloccato alcuni emendamenti, alcune norme che non gli piacevano. Questo però noi l'abbiamo derubricato come normali rapporti, fisiologici rapporti tra Quirinale e governo. In questo caso è venuto fuori qualcosa di più, probabilmente una insofferenza in qualche modo. Ci dicevano che già in un recente appuntamento, con quello sulla la conferenza promossa dal governo sulle droghe, il Presidente della Repubblica aveva parlato fuori a braccio, per così dire, fuori programma, e questa cosa non era stata presa tanto bene dal governo, perché avevano una loro iniziativa, volevano che fosse, diciamo, la Presidente del Consiglio la principale protagonista di quell'appuntamento. Piccoli fatti, ma che forse segnalano che c'è un po', non vorrei dire acredine, ma qualche insofferenza, insomma. Quale poi potrebbe essere il contorno, il contesto che dà un significato a questo tipo di rapporto? Probabilmente il fatto che Mattarella è il leader politico, anche se lui è un leader istituzionale, ma è anche una figura politica che agli italiani piace, è in testa a tutte le classifiche di gradimento. Ora, il governo, la maggioranza parlamentare, sa che Mattarella è un uomo, diciamo, politicamente dall'altra parte, è un uomo di centrosinistra, lo conoscete, insomma, non c'è bisogno di dire, certo. È della DC corrente di base, no? Cioè la sinistra di base della DC, quindi è uno che, per dire di come la pensa Mattarella, quando Andreotti tentò di fare il decreto per la legge per le televisioni, per fare un favore a Berlusconi, lui era ministro, si dimise. È quest'uomo qui, integerrimo per così dire, però è un uomo anche di centrosinistra, ha un alto consenso. Ora, da qui alle politiche, da qui al 2027, per il governo potrebbe diventare, per così dire, scomodo, ma nel senso che di fronte, tanto più che di fronte a un quadro di opposizioni, per così dire, ancora frammentate e disorganizzate, il fatto che dall'altra parte ci sia uno autorevolmente riconosciuto come una figura con un grande consenso, indiscussa, potrebbe diventare un problema. Come potrebbe diventarlo un problema? Allora, tu citavi alcuni capitoli, sicuramente il capitolo difesa esteri è uno di questi. Questo attacco di Bignami al Quirinale arriva il giorno dopo il Consiglio Supremo di Difesa, esatto, convocato da Mattarella, una riunione molto lunga, 3 ore, in cui Mattarella ha rimesso in piedi tutta la linea che il governo dovrebbe tenere su queste materie da qui alla scadenza elettorale. Quindi Ucraina, Libia, Striscia di Gaza, Sahel, ha praticamente toccato tutti i capitoli. Qualcuno ci diceva oggi, non è che questo atteggiamento sia veramente ben visto, insomma, in maggioranza, perché vorrebbero avere meno paletti. Poi ci sono altri appuntamenti. Teniamo conto che Mattarella è l'uomo che deve sciogliere le Camere, e quindi è l'uomo al quale, nel caso in cui il governo, per cose che noi oggi non prevediamo ma che potremmo incontrare in futuro, decidesse di andare allo scioglimento anticipato, deve comunque chiedere a Mattarella di fare lo scioglimento delle Camere. È sostanzialmente una terza figura che però ha un grande consenso e che potrebbe automaticamente risultare come una specie di, la semplifico, opposizione, diciamo, al governo. Quindi il tentativo di questo attacco qual è? Sostanzialmente dire: Mattarella è un uomo di parte, quindi è sì una persona per bene, noi lo rispettiamo, no? Perché sì, poi hanno insomma, ci mancherebbe, lo hanno anche ribadito, però loro in questo modo lo buttano dall'altra parte e in qualche modo indeboliscono il fronte dell'opposizione a Meloni. Mm-hmm. Tanto più che adesso ci sarà un appuntamento, quello referendario sulla giustizia, che in ogni caso richiama il tema generale qual è lo stato di salute di questo governo?
Sì.
Ecco, se noi immaginiamo uno scenario in cui il governo, la maggioranza di centrodestra, esce dal referendum perdente, a quel punto ogni gioco insomma è aperto, potrebbero anche scegliere di fare una un'elezione anticipata e quindi di andare a chiedere lo scioglimento anticipato rispetto al 27, o comunque potrebbero doversi trovare di fronte alla difficoltà di essere in una fase discendente e averci anche il Quirinale sostanzialmente che non è amico, ecco. E quindi questo spiega, diciamo, come, qual è il vantaggio che potrebbe avere il partito di Meloni in questa operazione. Molto più che poi la Presidente del Consiglio non ha preso parola.
Non ha detto niente.
Non ha smentito.
Al momento no. Molto chiaro, Alfonso, tutto il quadro e, insomma, forse oggi questa operazione è iniziata. Vedremo che sviluppi avrà. Ti ringraziamo, come sempre.
Grazie a voi.
Ciao, a presto. Alfonso Raimo, giornalista dell'Huffington Post. Saluto adesso Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera. Benvenuta, deputata.
Buonasera a voi.
Allora, ci diceva Alfonso Raimo dell'Huffington Post che forse oggi è iniziata una grande operazione della destra, di governo, di Fratelli d'Italia per screditare Mattarella, uno degli argini che rimane da scavalcare alla maggioranza attuale, alla destra. È così? Ne è convinta anche lei?
Ma sì, noi l'abbiamo denunciato oggi in aula, richiamando a responsabilità la Presidente del Consiglio, che è anche la leader del partito, il cui capogruppo Bignami ha fatto quelle affermazioni gravissime, attaccando l'istituzione della Presidenza della Repubblica e rischiando di aprire un conflitto tra i poteri dello Stato che non può rimanere sotto silenzio.
Ecco, ma secondo lei c'è la volontà di indebolire la figura di Mattarella, che gode di una grande popolarità, o ci sono, in vista appunto anche dei prossimi appuntamenti elettorali, quando si andrà forse alla prossima legislatura, ci saranno le elezioni politiche, o c'è anche un tema più legato alla politica estera, perché tutto questo arriva dopo il Consiglio Supremo di Difesa, in cui Mattarella ha ribadito quella che è la posizione internazionale dell'Italia?
Ma credo che questo lo debba spiegare appunto la Presidente del Consiglio, avendo una maggioranza che sui temi della politica estera è profondamente spaccata. Quello che è chiaro è che non c'è nessuna remora da parte di questa destra ad attaccare la figura del Presidente Mattarella, che va ringraziato per il suo equilibrio, per il ruolo di guida e per la capacità di incarnare i valori della nostra Costituzione anche nei momenti più difficili, e di farlo con anche la volgarità e quel tipo di dichiarazioni che oggi abbiamo sentito, che non possono essere ricondotte, come ha cercato di fare il capogruppo Bignami alla libertà di stampa, ma un vero e proprio attacco a uno dei fondamenti della nostra Costituzione.
È inimmaginabile pensare che Meloni non avesse concordato questa uscita.
Io credo che sia inimmaginabile, non è una dichiarazione sfuggita a un deputato qualunque, è il capogruppo del principale partito di maggioranza che sostiene questo governo e dello stesso partito di cui è leader Giorgia Meloni, ed è impensabile che non sapesse questo attacco sferrato nei confronti della Presidenza della Repubblica.
Ma in qualche modo, secondo lei, deputata, si stanno mettendo avanti le mani in vista di una possibile sconfitta? Poi chissà se sarà così al prossimo referendum, anche c'è, cioè, è un po' come evocare il complotto serve in qualche modo a difendersi nel caso in cui le cose dovessero mettersi male?
Io credo che sia una tattica che la destra ha in mente e che ripropone quotidianamente anche per nascondere i propri fallimenti, dipingersi come vittima, come sempre vittima di un complotto messo in atto da altri poteri, un giorno la magistratura, la Corte dei Conti, la libera stampa, fino ad arrivare oggi a queste dichiarazioni gravissime, per nascondere i propri limiti, i propri fallimenti, un paese che è fermo, su cui non si è in grado di dare nessuna risposta, nemmeno con questa pessima manovra che si sta discutendo al Senato e che è molto lontano dalla immagine patinata che Giorgia Meloni e la sua maggioranza vogliono raccontare.
Forse anche in base a quello che potrebbero essere i risultati delle elezioni che ci saranno questo weekend, si mette le mani anche in vista di questo. Sappiamo, in Veneto la destra è favorita, ma le altre due regioni dovrebbero in qualche modo vedere una vittoria del campo largo, Chiara Braga, è così.
Noi siamo fiduciosi che in Campania e nella Puglia continuerà la buona esperienza di governo del centrosinistra e che l'alleanza progressista che abbiamo costruito insieme possa continuare a guidare quelle regioni. Ovviamente ci batteremo insomma con ogni forza per cambiare anche il segno in Veneto, ma quello che è certo è che oggi c'è un'alternativa nel paese, queste elezioni regionali nel loro risultato complessivo lo dimostreranno. Evidentemente questo preoccupa la destra che oggi governa, ma niente di tutto questo giustifica la violenza e la volgarità degli attacchi che oggi abbiamo sentito sferrare nei confronti della Presidenza della Repubblica.
In Parlamento adesso come vi muoverete su questo aspetto?
Ma noi abbiamo formulato una richiesta di informativa alla Presidente del Consiglio, c'è stato un tentativo imbarazzato da parte di Bignami di diciamo ridurre la portata di quelle dichiarazioni e il silenzio, secondo me, molto significativo dei suoi alleati di governo, e credo che questo sia il segno di una difficoltà e forse anche di un imbarazzo che c'è dentro la maggioranza, ma su cui continueremo a chiedere conto a chi noi pensiamo ne abbia la responsabilità politica, cioè oggi chi guida quel partito e chi guida il governo, Giorgia Meloni.
Grazie capogruppo Chiara Braga per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Era Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico a Montecitorio, alla Camera. Saluto adesso il nostro ultimo ospite di questa sera, che è Stefano Stefanini, ambasciatore, ex consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Benvenuto, ambasciatore.
Buonasera.
Allora, un primo commento, ambasciatore, visto che lei è stato consigliere diplomatico di un Presidente della Repubblica, cosa ne pensa di tutto quello che è successo oggi, a partire da queste ricostruzioni giornalistiche su una macchinazione che sarebbe auspicata da uno dei consiglieri, il segretario del Consiglio Supremo della Difesa di Mattarella?
Guarda, io sono stato... Ho passato 7 anni con 2 presidenti al Quirinale, come viceconsigliere e consigliere diplomatico. Questa ricostruzione è pura fantascienza, a meno che il Quirinale non si sia radicalmente trasformato. Ovviamente io non conosco, ho conosciuto il Quirinale del Presidente Ciampi, il Quirinale del Presidente Napolitano, non conosco il Quirinale del Presidente Mattarella, però certe cose in un'istituzione rimangono, e l'idea che un consigliere o un gruppo di consiglieri del presidente dietro le sue spalle facciano un complotto di politica interna è completamente assurda.
E allora,
ho visto da vicino un presidente prendere delle decisioni importanti, le prende lui da solo e ne informa i consiglieri.
Molto interessante questo, ambasciatore. E allora come si spiega questa operazione politica messa in piedi poi da Fratelli d'Italia sulla base di una ricostruzione di un giornalista che ovviamente ha le sue fonti, scrive quello che vuole, ma poi è un'altra cosa se un partito di governo decide di cavalcarla, quella ricostruzione?
Questo bisogna chiederlo al partito di governo che l'ha fatto e soprattutto a chi ha parlato in aula, perché mi sembra di aver appena sentito che Fazzolari, che è molto vicino alla Presidente del Consiglio, ha confermato piena solidarietà al Presidente Mattarella. Quanto al giornalista, non ci sarebbe a stupirsi se fosse un caso di disinformazione propinata da chi ha interesse a far circolare queste disinformazioni.
Sì, perché
fa parte della guerra ibrida che subiamo, vengono diffuse delle informazioni false, c'è qualcuno che abbocca e poi su quello nasce un vespaio.
E c'è qualcuno anche che le cavalca. Sì, perché ambasciatore, con i nostri ospiti precedenti abbiamo provato a immaginare quelli che potrebbero essere gli obiettivi di tutta questa operazione politica contro Mattarella, e si mettevano in fila gli elementi. Un elemento che va assolutamente sottolineato e che viene preso di mira nell'articolo in questione, il segretario del Consiglio Supremo di Difesa Garofani, il giorno dopo che c'è stato quel Consiglio Supremo di Difesa convocato da Mattarella, in cui il Presidente della Repubblica ha rimesso i partiti di governo, i ministri che erano presenti, sull'attenti su quella che deve essere la posizione, la linea di politica estera italiana. Sono coincidenze secondo lei, e soprattutto che cosa ha chiesto Mattarella poi attraverso quel piano che è stato approvato in questa sede?
Allora, le coincidenze sono spiegazioni in attesa. Il Consiglio Supremo Difesa è un organo costituzionale che era stato sempre sotto traccia fino proprio alla presidenza Ciampi, in cui prese una decisione importante, chiarì che alla vigilia della seconda guerra del Golfo, quindi quando qualcuno in Italia, nel governo, pensava di poter intervenire a fianco degli americani, degli inglesi e degli spagnoli, ricordò che c'è un articolo 11 della Costituzione che stabilisce che l'Italia non fa guerre offensive. Con il presidente Napolitano ci fu un'analoga presa di posizione del Consiglio Supremo di Difesa, in cui sono presenti tutti, sono presenti il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, i principali ministri responsabili della sicurezza nazionale, col Presidente Napolitano praticamente agganciò la posizione dell'Italia sulla Libia nel 2011 alla linea Unione Europea, NATO, e consentì all'Italia di partecipare all'intervento. Scusi la digressione.
No, si
figura. Però vengo. La decisione di ieri è importante perché tutta l'Europa, specialmente dal 2024, di una offensiva ibrida russa, o comunque attribuita ai russi, perché ad esempio quando abbiamo episodi di hackeraggio informatico è sempre difficile riconoscere la paternità, e anche, e lì invece è più facile, di disinformazione strumentale. Sono metodi molto semplici, un'operazione che si chiama overload, da non confondere con overload, che è lo sbarco in Normandia. Sì. Overload, sovraccaricare, è consistita semplicemente nel riversare sui mezzi di informazione una quantità enorme di notizie che costringevano tutti i giornalisti o i direttori scrupolosi a un enorme lavoro di controllo. Quindi di fronte a questa offensiva russa, poi si aggiungono offensive per interventi limitati di Cina o di altri paesi con i quali segue i propri interessi, è chiaro che l'Italia deve darsi dei mezzi di difesa.
Certo, è tutto questo insomma che ci sta raccontando anche su queste operazioni di propaganda sui mezzi di informazione, è il contesto in cui si inserisce la notizia di oggi, non deve stupire in qualche modo?
Assolutamente no, purtroppo dobbiamo veramente prendere con beneficio di inventario notizie che non abbiano un riscontro diretto con i fatti. Perché, e soprattutto, stare attenti ai cosiddetti teoremi. Ora, veramente, che il segretario del Consiglio Supremo di Difesa abbia in mente un piano per cambio di governo, mi sembra brutta fantascienza, perché non è credibile.
Un ospite prima di lei, ambasciatore, ha detto che di fronte a questa notizia forse qualcuno in Russia ora si sta sfregando le mani.
È possibile, è possibilissimo, perché lo scopo di questa disinformazione russa è di creare delle crepe nei paesi come l'Italia. L'Italia è un bersaglio importante. L'Italia al Consiglio Supremo di Pisa ha preso una posizione molto netta, qui il Consiglio e il Presidente della Repubblica si sono perfettamente allineati. Se riesco a incuneare un dissenso inventato, questa sera brindo, ho fatto il mio lavoro. E qualcuno effettivamente stapperà la bottiglia, probabilmente a Mosca, a San Pietroburgo.
Chiarissimo, ambasciatore, davvero grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie, buona serata.
E questo dunque il contesto anche nelle parole dell'ambasciatore Stefano Stefanini, nostro ultimo ospite di questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Ho la sensazione che continueremo a parlare sui nostri programmi di informazione anche stasera e domani della notizia di oggi, l'attacco di Fratelli d'Italia a Mattarella. Ci risentiamo qua per commentarla. Grazie a tutti, ciao da Mattia Guastafiarro, un saluto.